Sul quotidiano Corriere della Sera, giovedì 24 ottobre 2007, c'era un articolo, autore Marco Gasperetti, con un'immagine che incuriosiva molto. Un manifesto che raffigurava un neonato con la mano protesa verso la bocca nel gesto della suzione del pollice. Il bambino ha al polso un braccialetto dove, al posto del suo nome, c'è scritto homosexuel, omosessuale in francese. Sul manifesto poi c'è la scritta: l'orientamento sessuale non è una scelta. Il titolo dell'articolo è Neonato Homosex in un manifesto shock. E il sottotitolo: L'arcigay, un manifesto forte e chiaro. L'omosessualità non è una scelta, ma un dato immutabile da rispettare. Il neonato gay è l'ultima trovata di una campagna pubblicitaria contro le discriminazioni di genere che la Regione Toscana ha presentato il giorno 23 ottobre 2007, patrocinato dal Ministero delle Pari Opportunità, provocando molte polemiche e proteste. L'immagine è stata realizzata dalla fondazione canadese Emergence, organismo che si batte contro la discriminazione di genere, ora ceduta gratuitamente alla Toscana. L'immagine fa parte di un progetto più ampio, con cui la Toscana cerca di realizzare i cosiddetti nuovi diritti, tra cui quello di vivere serenamente il proprio orientamento sessuale. È stata la prima regione italiana ad approvare una legge nel 2004 contro la discriminazione per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Il presidente nazionale di Arcigay, Aurelio Mancuso, e Franco Grillino, parlamentare costituente socialista e leader storico del movimento omosessuale in Italia, commentano in questo modo: la Toscana è all'avanguardia e l'Italia dovrebbe seguirla. Sono invece opposti con i commenti del centrodestra. Il capogruppo dell'UDC alla Camera, Luca Volontè, giudica il manifesto raccapricciante. Strumentalizzare i neonati per far credere che le pulsioni omosessuali siano una caratteristica innata, dice, è un atto fuorviante e vergognoso sotto il profilo scientifico e sociale.
Ribadendo che la richiesta di rispetto per le persone di tendenza omosessuale non può andare a scapito della mancanza di rispetto per altre persone, in questo caso i neonati, riteniamo che il manifesto ingeneri pure grossi equivoci sull'omosessualità.
Isabella Bertolini, vicepresidente di Forza Italia, commenta dicendo: dopo la tessera sanitaria per gli immigrati, la Regione Rossa tenta di affermare un modello alternativo di società, dove domina l'indeterminatezza sessuale, e per raggiungere l'obiettivo usa un neonato in modo strumentale e ideologico. Riguardo sempre questa campagna pubblicitaria, prendiamo alcuni spunti da un articolo di Elena Tebano sul Siti, quotidiano gratuito che viene distribuito alle fermate dei tram o della metro. Troviamo un paragrafo intitolato Polemiche. La responsabile famiglie e minori di Forza Italia, Maria Burani Procaccino, dice: chiediamo le dimissioni immediate del presidente della Regione Toscana, Claudio Martini. Ha la responsabilità oggettiva di questa campagna di informazione volgare che sessualizza l'infanzia, riducendola a eugenetica omosessuale. Una vergogna assoluta. Il promotore dell'iniziativa, l'assessore toscano alle riforme istituzionali, Agostino Fragai, risponde così al centrodestra, che si scaglia per la strumentalizzazione del bambino. Si tratta di una campagna pulita che rispetta la privacy e il buon gusto. Sottolinea che l'omosessualità non può essere considerata un vizio, ma una delle tante espressioni della personalità di un individuo. Sempre sul sito c'è un'intervista al presidente di Arcigay, Alessio De Giorgi, dove gli viene chiesto: perché avete scelto la foto di un bambino? E lui risponde: perché è un'immagine di innocenza e si contrappone a quella di colpa che alcuni vogliono associare all'omosessualità. Ma allora pensate che gli omosessuali si nasce? Non sappiamo se gay si nasce o si diventa, ma crediamo che sia un dato iscritto nell'individuo. Come tale, tutti lo devono rispettare. E in uno specchietto, sempre nella stessa pagina, c'è una dichiarazione di Paola Soave, vicepresidente del Forum delle Famiglie, che commenta così: non c'è nessuna discriminazione contro i gay, nessuno in Italia odia gli omosessuali, anzi, quasi quasi c'è il problema contrario. Noi siamo solo contro i registri per le coppie di fatto, perché l'unico legame pubblico è il matrimonio. I gay possono fare quello che vogliono, ma in privato.
Allora, gli omosessuali sono persone che amano persone del loro stesso sesso, quindi non si distinguono per il loro modo di vestire, i loro modi di vivere, i loro atteggiamenti, ma si distinguono solo per la loro tendenza sessuale. Il pregiudizio nella storia c'è sempre stato e quindi vi elenco un paio di periodi in cui comunque l'omosessualità c'era, ma venivano perseguitati in modo diverso. Quindi, nell'antica Grecia l'omosessualità tra cittadini adulti non era consentita, mentre le relazioni tra uomo adulto e un adolescente tra i 12 e i 18 era incoraggiata, perché l'adulto insegnava l'educazione sessuale e intellettuale, praticandogli la penetrazione anale e i giochi erotici. Nella Roma i cittadini romani permettevano di avere relazioni omosessuali con schiave e prostitute. L'educazione sessuale scomparve e il sesso veniva praticato solo per piacere. Nel primo secolo avanti Cristo, invece, erano sempre di più i cittadini che avevano relazioni omosessuali, anche se tali relazioni erano considerate moralmente reprensibili. Nel Vecchio e nel Nuovo Testamento disapprovano la penetrazione anale tra due persone dello stesso sesso. Nel libro della Genesi vengono distrutti dall'ira di Dio a causa dei loro imperdonabili peccati, i quali includono perversioni sessuali. Nel Medioevo invece la persecuzione degli omosessuali raggiunge tutta l'Europa, con le teorie di Sant'Agostino e di San Tommaso d'Aquino. Chiunque fosse sospettato di sodomia veniva messo al rogo. Nel XIII secolo vennero proclamate le severe leggi riguardanti i sodomiti. Intorno al 1260 era abituale per tutti gli uomini colpevoli di atti innaturali, come l'omosessualità, essere castrati, con anche la rimozione del pene, per poi essere messo al rogo ancora vivo. La caccia all'uomo continuò inesorabilmente fino alla Rivoluzione francese. Nel 1971 l'Assemblea delle Nazioni rimosse le relazioni omosessuali dalla lista dei reati punibili del codice penale. Il duca di Cambaser, omosessuale e console di Napoleone, estese questa tolleranza fino al 1810. L'Inghilterra e l'Austria sostituirono la pena di morte con l'ergastolo, ma fu un debole progresso. La borghesia definì gli omosessuali con il termine di deviati, a causa della loro deviazione sessuale e dallo stile di vita degenerato. A metà del XIX secolo la medicina iniziò a interessarsi alla sessualità. L'omosessualità, termine preso da Carbini, è stata studiata come se fosse una malattia mentale. L'omosessualità maschile non era più un crimine. Dal punto di vista psicologico di Kraft e Ibbins, gli omosessuali soffrivano di un difetto congenito che va tenuto lontano dalla società. Nella psicanalisi Freud riconosce il bisogno di detrarre la sensazione penale, un atto in precedenza considerato reato, a guarire l'omosessualità. Spiega che l'omosessualità maschile è la conseguenza di un arresto dello sviluppo sessuale, un rifiuto inconscio per ogni donna, oltre che la madre, e il fallimento di andare oltre l'autoerotismo. Adolf Hitler, 1889-1945, fu colui che guidò la repressione, oltre che degli ebrei, degli omosessuali nel Terzo Reich. Allora, nella società contemporanea si sono presi in considerazione i singoli e il comportamento che era avvertito come deviante per il gruppo. Tale controllo era naturale, cioè nella naturale intolleranza della diversità. Solo la civiltà liberale individualista dell'Occidente ha messo in discussione. Grazie a queste discussioni dell'Occidente, gli omosessuali hanno potuto battersi per la possibilità di organizzare la propria vita e soddisfare i loro bisogni e la loro felicità. Questi movimenti si battono soprattutto per il diritto di ognuno a vivere la propria identità e vederla pienamente rispettata. Nel 1993 l'Organizzazione Mondiale della Sanità cancella dalla lista delle malattie mentali l'omosessualità e viene definita una variante naturale dei comportamenti umani. Nel 1985 nasce l'Arcigay, dotata di poteri di rappresentanza. Poi, nel febbraio del 1995, su un giornale Famiglia Cristiana esce un'intervista a Massimo D'Alema e parlano dei diritti degli omosessuali e la questione delle adozioni delle famiglie gay. D'Alema dice che non hanno mai parlato di matrimoni gay, ma di possibilità anche per gli omosessuali di convivere e di regolare la propria unione con la stessa libertà di scelta del regime giuridico e patrimoniale che è consentito alle coppie eterosessuali. Quindi discutono di unioni civili. Vorrei concludere il discorso col dirvi che non si sceglie di essere omosessuali, ma semplicemente se ne prende atto.